Jazz is not dead, it just smells funny.
Radio Popolare, Popolare Network, buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento, buonanotte, benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libero, Cultura in Movimento, un movimento che questa notte ci porterà a scoprire un po' di musica collegata. Sì, sarà un percorso che metterà in collegamento tutti i musicisti, gli artisti, gli interpreti, i compositori che sentiremo questa notte e non solo. Sarà mio pregio anche leggervi degli estratti da un libro che si intitola Autogrill, una storia italiana, scritto da Simona Colafranceschi. Simona Colafranceschi è un ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Roma III che ha tracciato la storia di Autogrill andandosi a documentare direttamente con le fonti. Perché parlare di Autogrill? Beh, sono luoghi che mi hanno sempre affascinato, al di là del marchio Autogrill, questi luoghi di ristoro che si trovano al di là del luogo e lungo la strada rappresentano anche un punto nel quale ci si può fermare e rappresentano anche la tappa di sosta durante un viaggio. In questo periodo, lo sappiamo, di viaggi non ne possiamo fare se non con lo spirito o con dei supporti che possono essere la musica, le letture o lo sguardo in avanti, perché non si può viaggiare adesso, ma torneremo a farlo, questo è una certezza, quando non si sa, ma torneremo a farlo. E allora sarà mio pregio appunto leggervi degli estratti da questo bel saggio storico che parte proprio dalle origini degli Autogrill, ma ne parleremo nel corso di questo viaggio notturno con Stile Libero che inizia con Sting e la celebrazione del suo compleanno di qualche anno fa, una festa sul palcoscenico naturalmente alla quale lui invitò parecchi musicisti. Una delle artiste invitate fu Lady Gaga, che insieme a Sting interpreta un brano dei Police, originariamente dei Police, che è King of Pain. È una bella versione in cui Lady Gaga tira fuori tutta la propria energia, la propria capacità di mettere visceralità nella musica, laddove Sting tende a essere un po' più fighetta, un po' più ricercato nel suo essere vicino a un'estetica raffinata. Ecco, Lady Gaga ci mette all'opposto parecchia carne e si sente in questa versione dal vivo di King of Pain.
On the sand today, it's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a hot tree top. There's a flagpole rag and a wind won't stop. Stood in before.
There's a little bit.
Nel percorso della musica di questa notte ci sposteremo di artista in artista cercando dei collegamenti tra un brano e l'altro, collegamenti che io vi invito a seguire sulla base di indicazioni che vi fornirò. Il prossimo artista è Sufjan Stevens, quindi passiamo dalla Gran Bretagna di Sting, venata di americanità da Lady Gaga, a un americano di Detroit. C'è un suo brano, Video Game, nel quale riprende in qualche modo una certa ricerca sulle percussioni che avevo ritrovato anche in percorsi che portarono Sting dalla vita dei Police a quella della sua carriera solista, che ha avuto alti e bassi, ma comunque lui è sempre stato un grande compositore che mira alla semplicità per comunicare qualcosa di complesso, ascolto dopo ascolto. Stessa cosa che riguarda Sufjan Stevens, Video Game.
Thank you.
Il prossimo brano che sentiremo insieme, che è collegato allo stile di Sufjan Stevens, sempre da un lavoro di ricerca che rimanda a sonorità attualizzate che ci fanno pensare però a periodi del passato e soprattutto che include anche degli elementi nell'arrangiamento che riportano la musica minimalista e la musica seriale. Il prossimo brano che ha tutto questo al proprio interno è Memory Lane di Jim O'Rourke, ma prima di ascoltarlo vi leggo un primo estratto da Autogrill, il saggio storico Una storia italiana scritto da Simona Cola Franceschi e pubblicato da Il Mulino. C'è un capitolo, il primo capitolo, che si intitola Una stagione felice, Mario Pavesi e il mito fondativo. Sui primi passi della vita imprenditoriale di Mario Pavesi, l'inventore della ristorazione autostradale italiana, circolano numerosi aneddoti. Si racconta ad esempio che Mario Lazzaroni, per scongiurare la nascita di un, tra virgolette, amaretto di Novara, gli avesse suggerito di dedicarsi alla produzione industriale del biscotto novarese, futuro pavesino, o analogamente che una ditta di Novara gli avesse offerto un negozio di panetteria in corso Cavour, allo scopo di neutralizzare la sua temibile concorrenza di venditore presso le drogherie e gli alimentaristi della provincia di Pavia. Declinazioni diverse di un leitmotiv, potremmo definirlo così, questa città è troppo piccola per noi due, che in fondo coglie assai bene il clima che avvolge le vicende qui raccontate, una scena fondativa, pionieristica e americaneggiante. Quello che sappiamo con certezza, ad ogni modo, è che Pavesi, prima di iniziare nel 1937 la fabbricazione in proprio dei biscottini di Novara, lavorò alla bottega del padre falegname, poi vendette giocattoli, stoviglie, dolci e altro ancora. L'ascesa ai vertici dell'industria alimentare italiana inizia nel secondo dopoguerra. Il settore è estremamente polverizzato. Pensiamo che il 97,3% delle imprese conta meno di 10 addetti e l'imprenditore vi si fa largo attraverso una strategia commerciale aggressiva. Nel 1952 nasce il marchio Pavesini e parte la prima grande campagna pubblicitaria. L'autore della campagna è lo studio Sigla, del pioniere della pubblicità Mario Bellavista, cui sin dal 1948 è affidata la comunicazione dei Pavesini. Lo stesso Bellavista racconta: «Affidai principalmente alle giovani età il compito di chiedere ai genitori l'acquisto dei biscotti. Era la via più economica per originare i consumi di un prodotto sconosciuto fuori dal novarese. Il budget pubblicitario disponibile era di 20 milioni di lire. Scelsi di concentrare il lancio in due sole regioni, Piemonte e Lombardia, utilizzando esclusivamente i quotidiani. Negli anni successivi introdussi tra i mezzi selezionati anche i giornali per ragazzi, la radio, il cinema e le affissioni». Ed è a questo punto, aggiungo, che si parla nel saggio di Simone Colafranceschi anche di un altro imprenditore dell'alimentare, Angelo Motta, che iniziò a lavorare molto giovane come garzone da un panettiere e come pasticcere qualche anno dopo, e nel 1919, reduce dal fronte, aprì con 700 lire del premio di smobilitazione e i pochi risparmi della madre una pasticceria in proprio. Ecco, a tentare di modificare le abitudini alimentari, continua Simone Colafranceschi, del paese non è solo Pavesi. Negli stessi anni, sull'onda del considerevole aumento del consumo dei prodotti da forno, Angelo Motta firma l'accordo con la multinazionale americana Nabisco, National Biscuit Company. Tra il 1950 e il 1955 Angelo Motta avvierà la produzione di ice cream, sticks e crackers. Anche l'imprenditore milanese ha piena coscienza del ruolo che le politiche di immagine assumono nel settore dolciario. Già da un ventennio, del resto, lui e Gioacchino Alemagna si contendono i clienti attraverso l'apertura di lussuosi punti vendita a cui è affidata la diffusione dell'immagine aziendale. Il modello di riferimento è quello americano. Pavesi, a partire dal 1952, ne studia sul campo, cioè andando in America, le tecniche di produzione e commercializzazione. Da cosa nasce cosa, racconta l'imprenditore, dal suo primo soggiorno statunitense, e quel viaggio creò in me un tale risveglio di idee, di impostazioni e via discorrendo che mi sembrò di rinascere. una risoluzione della quale che è alla base della nascita di Autogrill. Ma torniamo alla musica in stile libero, cultura in movimento di questa fredda notte invernale. Probabilmente sono le notti più fredde dall'inizio dell'anno e non solo. L'avevo anticipato prima, ripeto, è Jim O'Rourke, il brano è Memory Lane, il punto di contatto tra il folk, una sorta di indie pop e la musica minimalista e seriale. Qualche anno fa uscì un bel documentario su una band, un duo inglese, si chiamano Sleaford Mods. Nella loro musica l'aspetto verbale è basilare. Hanno continuato a lavorare anche in periodo di lockdown, quindi nella primavera scorsa, e hanno prodotto le loro nuove canzoni, che sono uno sguardo meno politico del passato. La loro tendenza a un'analisi politica della società era predominante, e più socio-antropologico. Elocution è il brano del loro nuovo album Sleaford Mods. Riascoltare gli Sleaford Mods, i collegamenti di questa notte all'interno di Stile Libero, brano dopo brano, mi hanno riportato nella no wave newyorkese dei Suicide. Anche in questo caso si tratta di un duo composto da Alan Vega alla voce, una sorta di emulo deforme di Elvis Presley, e Martin Rev alle tastiere e alla batteria, una batteria piuttosto povera, elettronica. Il brano è Touch Me, tratto dall'album Suicide, Alan Vega, Martin Rev del 1980. Se non li avete mai sentiti, preparatevi a qualcosa che sembra scendere all'interno di un underground reale, alla ricerca di echi della musica del passato che vanno a contatto direttamente coi bassi fondi del sentire. Touch me, touch me. Touch me soft. Touch me soft. Cool as ice. Cool as ice. So Nei bassi fondi del sentire dei Suicide di Touch Me torniamo a ciò che si vede e che vediamo quando viaggiamo in autostrada, ovvero gli autogrill. Un'altra lettura, un altro estratto dal libro Autogrill, una storia italiana scritto da Simona Conafranceschi e pubblicato da Il Mulino, ovvero la stazione di ristoro del biscottificio Pavesi, come nasce il primo autogrill. Scrive Colafranceschi: in realtà un chiosco autostradale era stato aperto da Pavesi già nel 1947 e aveva caratteristiche che lo rendevano differente dal modello su cui si era sviluppata, già a partire dagli anni 30, la ristorazione autostradale statunitense. Situato all'altezza del casello di Novara, dell'autostrada Torino-Milano, in prossimità della sua fabbrica, cioè della fabbrica di Pavesi, il punto vendita era stato concepito come stazione di ristoro del biscottificio Pavesi, messo tra virgolette, ed era composto da un locale bar con grande nicchia per camino, tipo paesano, spazi per mostra di prodotti dolciari e un pergolato esterno con tavoli e poltroncine. Nel 1949 un'arcata pubblicitaria a cavallo dell'autostrada preannunciava agli automobilisti quella possibilità di sosta. Dalla cima dell'arcata, alta 14 metri, pendeva la sagoma di una mongolfiera e la scritta «Biscottini di Novara Pavesi» e anche la scritta «Tre biscotti valgono un uovo». Il primo autogrill, così come avveniva per i negozi urbani della Motte e dell'Alemagna, è dunque concepito come veicolo pubblicitario dell'azienda Pavesi e al tempo stesso luogo di vendita dei suoi prodotti. Spetta all'architettura esaltare questo circolo virtuoso attraverso una struttura capace di reclamizzare la destinazione d'uso dello stesso edificio. L'architetto milanese Angelo Bianchetti ha già una matura esperienza nel campo degli allestimenti pubblicitari ed espositivi e con Giuseppe Pagano, uno dei maestri del razionalismo in Italia, ha lavorato all'esposizione di Parigi del 1937 e del 1948 e ha realizzato il Palazzo delle Nazioni della Fiera di Milano. È a lui che Pavesi affida il compito di sviluppare un'architettura funzionale, ma allo stesso tempo dotata di una forte valenza pubblicitaria. L'edificio ha una struttura semplice, un solo piano, tuttavia un grande arco di cemento privo di valenza funzionale ne sottolinea l'entrata. Si aggiungerà poi la grossa insegna Bar Autogrill Restaurant Pavesini Biscuits e un palo della cuccagna composto da pavesini antropomorfi e uova fluttuanti. All'automobilista che sino a quel momento, ed a Pavesi questo non era sfuggito, era solito mangiare un panino confezionato a casa lungo i bordi della carreggiata, viene offerta ora un'alternativa al tempo stesso ludica e funzionale, una sosta moderna, una sosta all'americana. Torniamo alla musica, avevamo sentito i Suicide, c'è un brano che ha richiamato nella mia mente i Suicide per l'essenzialità dell'arrangiamento e della strumentazione. Il brano è In Motion, molto in linea con il movimento di stile libero, tratto dalla colonna sonora The Social Network, scritta, composta e premiata. Scritta e composta da Trent Reznor e Atticus Ross. Trent Reznor, ovvero signor Nine Inch Nails, invitò nel suo studio di registrazione due musicisti capaci e essenziali nella loro energica visceralità: Josh Homme, dei Queens of the Stone Age, prima dei Caius, cantante, in questo caso anche chitarrista, in questo caso bassista, e Dave Grohl, un tempo Nirvana e poi Foo Fighters. Insieme Trent Reznor al tastiere, Josh Homme al basso e Dave Grohl alla batteria, ci suonano per noi Mantra. Dave Grohl e Josh Homme hanno lavorato insieme in un'altra band che ha solo un album all'attivo, i Them Cropped Vultures. All'interno dell'album coinvolgono un bassista che è John Paul Jones, ex Led Zeppelin, con una bella carriera solista. Vi suggerisco, se non lo conoscete, l'ascolto dell'album di Diamanda Galas che lui ha prodotto, ma in questo caso insieme i Them Cropped Vultures ci fanno sentire Scumbag Blues dal vivo. Il collegamento in questi brani non è solo stilistico ma è anche fisico-umano. Dave Grohl è presente nel prossimo pezzo, si tratta di un rifacimento in occasione del Beatles Tribute, c'è un beatlesiano doc, ovvero Jeff Lynne, che insieme a Dave Grohl è una band davvero capace, esegue Hey Bulldog, uno dei brani dei Beatles forse meno ricorrenti nelle raccolte, nelle evocazioni, ma davvero notevole, in cui si sentiva, si percepiva ancora quella capacità di lavorare insieme, soprattutto del duo costituito da Lennon, che in questo caso è l'artefice principale del brano, da McCartney, che è contributo fondamentale all'arrangiamento e ai cani che abbaiavano il brano originario. Ecco, in questo caso lo sentiamo dal vivo, erano presenti dal pubblico anche Paul McCartney, Ringo Starr e a debita distanza Yoko Ono e Sean Lennon.
The dark, some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue.
I Beatles. Ognuno di noi, beh, tra quelli che amano i Beatles, ha una sua ideale top 10 dei brani preferiti dei Beatles. In cima a questa top 10, molto spesso nella mia mente, poi varia, però in questo periodo, in questi ultimi, diciamo, 50 anni, spesso si è ritrovato il brano Tomorrow Never Knows, tratto dall'album Revolver, che chiude l'album, anche se in realtà fu uno dei primi a essere realizzati. Il brano in cui sono fondamentali, ancora una volta è fondamentale, ancora una volta, la simbiosi creativa John Lennon-Paul McCartney, perché è vero che alla base del brano c'è un'intuizione musicale e compositiva di John Lennon, ed è altrettanto vero che George Martin fornirà un arrangiamento straordinario, ma è Paul McCartney con i nastri che maneggiava a casa sua, facendoli andare avanti e indietro, girando al contrario e via dicendo, a contribuire in modo notevole, davvero notevole, alla resa finale di Tomorrow Never Knows.
Yeah.
Di Ringo Starr, batterista dei Beatles, sono state dette tante cose impietose. In realtà è un bravo batterista, innovativo, capace ed empatico. Infatti Tomorrow Never Knows deve a lui questa capacità di inserire una scansione ritmica aggressiva che rende il brano unico. Scansione ritmica aggressiva che mi ha portato su una band di costituzione recente, il loro album è dell'anno scorso, si chiamano Nihiloxica, e vi faccio sentire un brano dove le percussioni sono fantastiche e assolutamente imprescindibili, anche perché è tutto di percussioni tra l'Africa, l'Europa e chissà, l'infinito e oltre. Il brano si intitola Kalodi. Libero Cultura in Movimento va a chiudersi. Ho scelto per chiudere Keep It Greasy, un brano dal testo notevolmente scurrile di Frank Zappa, suonato dal vivo al Northern Pavilion di Sydney. Siamo nel 1976 ed è bella l'attitudine della band in questo periodo, un'attitudine che ci fa ben sperare nella musica di oggi e di domani. Restare aperti verso la musica, aperti come i percorsi che affrontiamo in Stile Libero, che insieme ci portano a non solo a esplorare, ad ascoltare, ad avere momenti di, mi auguro, piacevole ascolto, ma anche di capire come mettere in collegamento il tutto e trovare una nostra strada tra le cose, al di là di quello che a volte viene imposto dal marketing. Siamo noi gli artefici iniziali e finali di ciò che decidiamo di fare anche nella musica. Keep It Greasy per salutarci, ci sentiamo tra una settimana con Stile Libero, Cultura in Movimento. Tanto viaggio questa notte, beh, viaggio spirituale, ma sempre viaggio è. Buon viaggio.
Sit down, I'll drive you through the heart of town. Good women, they show hesitant. Good men, well, just ain't enough. Good girl looking all the time. Good men are something that they can't find. And if they find one miraculously, they try to be as loving as they can be. Cause if they find one and let him go, chances are they might not never find no more. So they keep it greasy, so it'll go down easy. Keep it greasy, so it'll go down easy. Keep it greasy, so it'll go down easy. Roll it over and grease it down, I'll drive you through the heart of town. Grease it.